Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, bentrovati a questo nuovo appuntamento con, siamo avuti, scusate l'orario, ma oggi abbiamo posticipato tutto, inizio la puntata. Ricordiamoci di potete ascoltare fino alle 17 in diretta radiofonica su www.radiofonica.com. Questo è il mio amico Pierpaolo che vi saluta, vi fa gli auguri del sabato di buone feste, scritto a PH, non vi sbagliate mi raccomando. Questa, come sapete, è l'ultima, insomma, l'ultima puntata appena natalizia di Siamo la Frutta, e anche l'ultima puntata di Siamo la Frutta 2022. Ci rivedremo il prossimo anno nel 2023, quindi appena passata Befana, appena passata Epifania, ricominceremo con le nostre puntate e con le nostre storie. Però oggi godiamoci questa ultima puntata con un tempo, come avete visto fuori, abbastanza, possiamo dire, di M, abbastanza di M puntato, avete capito la parola che intendevo. E come sapete, oggi in tutta l'Umbria hanno fatto di nato la chiusura delle scuole, perché c'è durerà fino a stasera una realtà canzone qui in Umbria, per quanto riguarda le condizioni di metro, per causa appunto maltempo. Quindi ecco, oggi chi deve andare a scuola o studente insegnante ha avuto la fortuna e la possibilità di rimanere a casa e riposarsi un po'. Allora adesso fa un po' fare una telefonata ragazzi, per una intervista telefonica, chiameremo la direttrice di una compagnia teatrale di cui poi vi parlerò, di cui vi parlerà, in attesa di collegarci con la direttrice di questa compagnia teatrale. Poi avremo dai 4-5 altre realtà da raccontare, quindi anche oggi puntata ricca di storie, di realtà da raccontare da conoscere. Andiamo con un'altra canzone e poi ecco, iniziamo, partiamo con questa telefonata, questa intervista telefonica. Oggi chiaramente, essendo, come insomma vi ho detto prima, era l'ultima puntata appena natalizia e del 2022 di Siamo la Frutta, mettiamo anche qualche canzone natalizia, no? In modo da potervi anche già in fare Valentine in chima natale. Adesso andiamo con una canzone, Carter Cab, Karma Cameron, la canzone, e poi entriamo in diretta e insomma partiamo con in questa intervista telefonica. A fa poco, grazie. Adesso vai con la musica, a fa poco. Ragazzi, eccoci qua, tornati in diretta di Ufonia Web. Ho sentito questa canzone di qualche anno fa, ma insomma molto, molto già energica. Adesso entriamo in diretta e appunto vi presento qual è, che ci deve fare qualche, diciamo, qualche curiosità via telefonica. Quindi un ben trovato, con la promessa che ci vedremo il prossimo anno qui in presenza qui in studio da me. Quindi io ho stappato questa promessa, però faccio il ben trovato e ringrazio per essere intervenuta al telefono a Paola Cecconi. Ciao Paola, ben trovata.
Grazie a voi, grazie a tutti voi.
Direttrice artistica della compagnia teatrale di, se sbaglio, Mastro Titta. Ho detto bene?
Benissimo. Sì, ho detto benissimo.
Perfetto. Quindi chi è Paola e che cos'è questa compagnia Mastro Titta? Vai, presentaci un attimo, vai.
Allora, la compagnia è una compagnia amatoriale, di teatro amatoriale, che mette in scena esclusivamente teatro musicale. È la mia passione, e io sono un'insegnante di musica. Da quest'anno, dal primo settembre, messa a riposo, ma per modo di dire, dalla scuola, perché mi occupo esclusivamente del mio teatro.
Okay.
E quindi, ecco, per mettere in scena esclusivamente teatro musicale, e soprattutto musical, di livello internazionale, in senso di fama internazionale.
Okay. Com'è questo nome Mastro Titta, che è un nome un po' particolare, no?
Il Mastro Titta era il boia di Rugantino, perché la nostra prima rappresentazione in teatro al Mancinelli di Orvieto è stato appunto Rugantino, e quindi colui che interpretava il Mastro Titta, questo boia buono, diciamo, era un nostro amico che purtroppo se n'è andato precocemente, lasciando un'impronta emozionale di interpretazione anche a livello soprattutto di umanità nella compagnia e ho deciso di chiamarla così. Ma con il suo nome di teatro.
Ascolta, diciamo. Quanti siete complessivamente, come funziona la vostra attività? Mi dicevi che appunto musico, quindi da quanti anni anche poi siete su a questa onda, come si dice in questi casi?
Sì, la mia esperienza viene da lontano. Ho cominciato appunto con il laboratorio nella scuola media poi sono andata avanti con un laboratorio a rete, scuola elementare, scuole medie, scuole superiori, fino ad avere un gruppo al di fuori della scuola di ragazzi, di attori, tutti amatoriali, tutti diciamo non professionisti, dai 6 agli 85 anni, collaborando anche con l'Università della Terza Età, per cui ecco la compagnia si è evoluta e creando sempre ogni anno nuovi spettacoli.
Tu prima parli di musico, no? Nel senso, voi fate musico, essenzialmente musico. Allora, penso che insomma tutti noi abbiamo visto di musico e insomma in televisione, dal vivo, però fa conto che hai davanti a te una persona che non sa che cos'è musica, no? Quindi che proprio non ha mai visto in vita sua, non ha mai sentito questa parola. Se dovesse chiederti che cos'è musica e come si prepara, tu che cosa rispondesti?
Allora, il musical intanto è una rappresentazione, un qualcosa di artistico che prevede pezzi danzati, ballati e recitati, è qualcosa di molto articolato e la preparazione ovviamente avviene per sezioni, diciamo, per compartimenti stagni, c'è la parte musicale, poi la parte ovviamente di prosa, della recitazione, poi c'è la parte delle coreografie, di tutto ciò che è movimento e danza. E la musica è parte integrante della storia, i quadri, le storie, le trame sono proprio sottolineati dai vari brani musicali, dai pezzi d'insieme e solistici.
Mi viene in mente, non so se mi sbaglio, mi viene in mente un cartone di tanti anni fa, Bella Bestia, non so.
Sì. Che... Ancora non ci siamo cimentati.
No, però c'è un musico, no? Cioè prima cartone. Mi ricordo bene.
Sì. Okay. È in fase di studio, noi prendiamo spunto da questi grandi musical, appunto, come ti dicevo, di fama internazionale, e poi li facciamo nostri. Quindi io stravolgo il copione a seconda delle caratteristiche dei vari vari componenti, diciamo, del gruppo che ho davanti. Ed ogni volta è sempre un nuovo gruppo, perché è una realtà aperta al territorio, per cui possono partecipare chiunque senza così possibilità di cosiddetti casting, cui è una cosa molto diciamo aperta proprio a chi ha la passione, la voglia di cimentarsi, di mettersi in gioco, no? Di sfidare anche se stesso.
Certo, anche una sfida a se stesso. Tu sei la direttrice, no? Mi dicevi prima,
sì.
Come ti ho presentato, ma veramente così, ma quanto è difficile fare la direttrice artistica di una compagnia teatrale, o comunque difficoltà, ma anche sicuramente tante cose belle, no? Tante emozioni.
Esatto, quindi, che superano le difficoltà.
Infatti,
le cose belle,
appunto.
Le cose belle superano le difficoltà, perché comunque si intervengono relazioni interpersonali meravigliose, bellissime, profondissime. Per capire un personaggio bisogna conoscerlo a fondo, studiarlo, e prima di studiare il personaggio che andrà in scena si deve avere il contatto vero e sincero con la persona, con l'uomo, la donna, la ragazza, il ragazzo, l'adulto. Sì. E tutti questi sono meccanismi che sono il motore, il gruppo è il motore di tutto ciò che poi avverrà sulla scena.
Quanto ci mette da fare a preparare un musico? Generalmente Paolo, una volta avete trovato
noi musico? Generalmente cominciamo a settembre per portare in scena a maggio il nuovo spettacolo. Quest'anno è successo un po' tutto diversamente, diciamo, perché c'è stata la pandemia di mezzo che ci ha tenuti fermi per un anno e mezzo o due, insomma, ecco, e quindi l'abbiamo potuto rappresentare e finire nel periodo, ecco, adesso, insomma, i primi di dicembre.
E poi avete fatto qualcosa durante, perché mi hai mandato anche le WhatsApp, avete fatto molti spettacoli, cioè sbaglio.
No, abbiamo fatto nel corso della nostra esperienza, dell'esperienza della compagnia, ci sono Grease, i Blues Brothers, Sister Act 2, Flashdance, Dancing Queen, ma abbiamo cominciato, il primo musical in assoluto è stato Mamma Mia.
Mamma, che bello!
E quindi è stato un grande successo.
E poi Flashdance, di mi sbaglio, molto tempo fa, è molta anche quei che no, Ian Kaya, quei che faceva,
sì, quella, no, che ha fatto la parte finale,
la parte finale con Bale,
infatti, feeling, infatti dopo
metterò quella,
sì,
canzone,
sì, sì. E lei è...
dimmi, sì, dimmi, no, dimmi, scusa, no, vai, dicevi?
No, appunto Alex, colei che rappresentava la protagonista, che faceva la protagonista di Flashdance, è la coreografa poi della compagnia.
Ah, me devi portare qua in radio, così almeno mi evi questa curiosità, perché è un film a cui sono legato, mi piace, quindi...
Che
poi
cosa?
Mi porti in radio quella che ha fatto Ian Kara su Flashdance, mi porti qua in radio, allora poi quando vieni, vai a trovarmi qui in radio.
Sì,
vabbè,
te la porto molto vabbè, volentieri.
Allora, una domanda, una curiosità. Quando si parla di musical, no, io ormai mi viene in mente è più per adulti, più per ragazzi, più per bambini, cioè è un tipo di, diciamo, spettacolo, no, tra virgolette,
sì,
che adesso anche dopo il Covid ha cambiato, cioè va verso un genere preciso di target, oppure alla fine, come dici tu, o può avere un bambino di 10 anni, o può avere un ragazzo di 20 anni come un adulto di 40 anni.
Il musical in genere,
sì,
tu parli in generale?
Sì.
Sì, no, il musical è adatto, certo, bisogna saper scegliere, diciamo, okay, tra virgolette, però il musical è una forma di teatro e di spettacolo che si adatta perfettamente a qualsiasi età, cioè secondo la mia esperienza. Quest'anno, per esempio, abbiamo avuto in scena una bambina di 7 anni e un signore che faceva appunto il cavaliere di 85, insomma, ecco, per esempio,
sì, sì.
E quindi è questa la bellezza, diciamo, no?
Sì, assolutamente sì. Da quanti anni siete effettivamente? Da quanti anni siete come compagnia, Paolo? Siete in...
Come compagnia siamo insieme da circa 25 anni.
Sono tanti,
20,
sono tanti.
Anni. Sì, sì, sono moltissimi. Però, come ti dicevo, c'è la parte storica, diciamo, che sì, delle mie collaboratrici con cui ho collaborato e ho cominciato a collaborare, che ancora mi seguono e mi
supportano.
Mi seguono, collaborano ancora con me. La compagnia cambia invece, varia sempre, come ti dicevo,
sì, sì,
perché appunto è aperta sulla città e la città si apre alla compagnia, insomma, ecco.
Quindi c'è una buona risposta della città, no? Mi dicevi, c'è una buona risposta da parte dei, diciamo, dei cittadini,
sì,
ok, questo tipo di spettacolo
buonissima, buonissima, e poi mai come quest'ultimo spettacolo che abbiamo messo in scena il 3 dicembre con 5 repliche a grande richiesta, con una recita straordinaria fatta proprio l'altro ieri, giovedì 8 dicembre, una recita straordinaria e tutte le repliche sold out. Abbiamo fatto un matinè per le scuole, io tengo sempre moltissimo alle rappresentazioni per i ragazzi, perché provengo proprio da un'esperienza così di insegnamento,
certo,
che è una cosa che mi ha tenuto e mi tiene in vita da sempre, perché amo i ragazzi, quindi tengo alla loro formazione, diciamo,
e
musicale.
Poi, e poi mi sbaglio, il musico per i ragazzi, no, è sempre,
sì,
fa venire anche in mente bei codi, no? Quindi
esatto,
anche, no?
È immediato, è un messaggio immediato.
Bravo, appunto. Allora, guarda, ti chiedo di rimanere un attimo in onlinea, poi quando andiamo ti saluto e abbiamo salutati, così ti faccio un attimo anche di postare, dipende. Però tu parli della Bella e la Bestia, e avevo trovato su YouTube Sia con noi, no, quel meraviglioso pezzo,
sì,
che Lumière trasformato in Candea aveva cantato davanti a Bella e la Ragazza, sul primo,
sì,
film che ha animato La Bella e la Bestia. Lo mettiamo, ma facciamo sentire, e poi torniamo, così le ultimissime domande, i codi contatti, eventi, programmi, insomma, fatate spettacoli da qua a fine anno, e ci salutiamo. Aspettami in linea, così poi torniamo e ti finiamo l'intervista,
sì,
va bene? Così poi un attimo,
sì,
anche riposare, prende e fai riposare la voce,
sì,
va bene? Aspettami in linea.
Grazie
a te.
Nicola.
Allora, quindi facciamo sentire adesso questo meraviglioso pezzo, questo musico, appunto, di questo meraviglioso cartone A Bella Bestia, Sia con noi, e noi ci sentiamo fra poco.
Ciao, mademoiselle. È con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola, dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta.
Però, ma è una macchia quella o no? La voilà, che gran figura si farà. Abbiamo un po' da far, non devi zuccherar, ma stia con noi.
Sì, con noi.
Allora Paolo, adesso siamo andati in diretta, Sottofondo, se fate come questo, come diciamo gli originali, siete meravigliosi, no? A parte battute, a parte scherzi.
Ti ringrazio,
perché...
ma vedremo.
No, l'ho visto, è veramente insomma un tuffo nel passato. Siamo arrivati alla fine. Due domande. Allora, prima, se fate dei spettacoli da qua a fine anno, quindi a fine dicembre. I contatti, se vuoi appunto ricordare, e poi domanda mia personale, proprio a te come direttrice, se Paola, direttrice artistica della compagnia Tatare, appunto questa appunto della tua compagnia Tatare, ha un sogno, Mastro Titta, mi scusa il nome, ha un sogno nel cassetto, cioè fa un anno mi piacerebbe, fa un po' di tempo mi piacerebbe realizzare quella cosa là. Vai.
Allora, che cosa dirti? No, non abbiamo in programma nessuno spettacolo da adesso fino alla fine dell'anno, okay. Perché tutti gli sforzi, tutte le fatiche sono state concentrate proprio su This Is Me, quest'ultimo spettacolo appena fatto. Okay. I miei sogni nel cassetto, Nicola, i miei sogni nel cassetto sono tanti, devo dire, non è senza peccare di presunzione.
È importante sognare, quindi fai bene a sognare, è importante.
Come dici?
È importante sognare, quindi fai bene a venire. Tanti, assolutamente.
No, sì, certo, quello sempre. C'ho dei cassetti pienissimi, per bravissimo. Cui vedremo un attimino di tirare fuori qualcosa che ancora, ecco, sta in gestazione.
Perfetto.
Vediamo.
I contatti,
ecco.
Invece? I vostri contatti, la compagnia?
Allora, la compagnia Mastro Titta è un'associazione, ci siamo costituiti in associazione recentemente, è l'associazione Compagnia Mastro Titta che ha sede ad Orvieto.
Okay.
E poi che cosa
su Facebook, Instagram, ci siete, se qualcuno vi vuole contattare, vi può trovare su Facebook, su Instagram.
Ah sì, abbiamo una pagina Facebook,
okay,
Facebook Compagnia Mastro Titta, e anche su Instagram.
Perfetto.
Ci sono proprio Compagnia Mastro Titta, abbiamo tutti due i social, insomma, in attività.
Paola, io ti ringrazio, ti aspetto il prossimo anno, il 2023, in presenza con qualcuno della tua compagnia, della vostra compagnia, quindi
sì.
Faccio un IGEMO, ti aspetto qua a Ponte San Giovanni, qua da noi, perché è stato, insomma, mi hai fatto venire ancora più la curiosità di farti domande sulla compagnia e sul musico, quindi dobbiamo finire l'intervista, questo è solo
certo.
Antipasto, diciamo, va bene?
Molto volentieri.
Perfetto.
Nicola, grazie.
Ti faccio auguri di buone feste e un'ultima cosa, se dovessi indicare con una parola che cos'è il musico per la tua lunga esperienza, come definiresti con una parola?
Vita.
Perfetto.
Felicità, entusiasmo, passione, ci sono tanti.
Tante vite e felicità, pensare a Natale può andare bene, mi prendo queste le prime due parole. Paola, grazie mille, buone feste, un poco per la vostra compagnia e ci vediamo qua l'anno nuovo, va bene?
Grazie Nicola.
Grazie mille,
grazie.
Ciao Paola, grazie.
Ciao.
Ah, ragazzi, aspettate che chiudo. Ok, sì, chiudo. Ok, la chiamata. Scusate, voglio chiudere un attimo la chiamata. Un attimo di suspense, ma stavo chiudendo la chiamata. Scusate. Allora, mettiamo adesso un'altra canzone. Poi sono arrivati altri ospiti. Quindi, così potremo entrare nella seconda parte della puntata con questa data di cui parlavo. E sentire una canzone. Abbiamo fatto di musico. La bestia. Penso che chi non l'ha visto, non ha piccolo, e chi non ha. Ha sognato, ha cantato, ha ballato, vedendo quel meraviglioso cartone e quel pezzo, veramente spero che tu sia con noi, di musico veramente stupendo. Adesso vi faccio sentire un'altra canzone che non è musico, fu fatta tanti anni fa in occasione di un Play Africa, è stato tempo fa il 35° anniversario. La canzone è We Are The World, come sapete è la prima versione cantata nel 86 da i Vai, cantanti americani. E poi torniamo con gli altri ospiti. Adesso We Are The World, poi torniamo in diretta. Fa poco, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua per la seconda parte di Siamo a Foot. Ho messo la canzone We Are The World di tanti anni fa, ma ricorreva qualche tempo fa, è l'anniversario, 35 anni di questa canzone, quindi una canzone che ha fatto la storia della musica, quindi ho messo insomma questa canzone per ricordare. Allora, cambio come nel paione, cambio di con una partita, se sono in mondiale posto in questo periodo di paione, cambio di realtà e sono tutte tre realtà. Fa cui una è stato un ritorno perché era un po' che mancava, invece due realtà sono debuttanti e adesso le presentiamo. Parto, se siete d'accordo anche su, dai debuttanti, quindi un ben trovata Silvia, ciao Silvia.
Grazie, anche a voi.
Con cui parliamo di Tai Chi, giusto?
Sì, sì, sì.
Perché tu insegni Tai Chi qua a Perugia.
Insegno, pratico, certo, da vari anni.
Quindi ci fai capire cos'è il Tai Chi.
Sì, allora, ormai è diventato negli ultimi 20 anni, penso, conosciuto un po' da tutti, ma diciamo per chi non lo conoscesse che è innanzitutto un'arte marziale cinese,
okay,
quindi orientale, ma è nello stesso tempo un metodo, diciamo, per rimanere in salute, perché ha i suoi principi, si basano sulla medicina tradizionale cinese.
Fermati app, andiamo avanti. Tanto okay, hai dato un piccolo, così finisco, poi ritorniamo a te. Poi una ben trovata Roberta. Ciao Roberta.
Ciao a tutti.
Che ha portato il suo primo libro, La Schittigia, vero?
Sì, il mio primo libro.
Come si chiama?
La casa è un grande spazio. Che niente, è la storia di mio nonno, quindi è una storia vera, che nel 1948 a 18 anni passò a piedi il Monte Bianco per emigrare clandestino in Francia. E quindi qui si racconta la sua storia di quando era bambino, quindi in estrema povertà, che lo portò poi a questa scelta di emigrare. Quindi si racconta anche nella seconda parte del libro del viaggio proprio che lui intraprese, okay, che durò 3 giorni.
Ok, dopo ne parliamo. Titolo bello forte.
Sì, poi magari ve lo spiego.
Sì, infatti, perché bello, in particolare mi piace. E poi ben trovato Alessio, ciao Ae.
Buonasera.
Che hai preso con te chi?
Con me porto un ragazzo che è il primo allievo che ho avuto e si chiama Christopher.
Ciao Christopher, ben trovato. Della realtà Accademia della Forza, dico bene,
esatto,
che sta a Terni, precisiamo.
A Terni.
E da un po' che insomma non ci siamo incontrati, quindi una realtà io e te, quindi non è la prima volta che vieni qua in radio. Mi ricordi da quanto tempo c'è questa realtà a Terni?
Questa realtà di Spada Laser c'è dal 2018.
Insomma, quindi
siamo già sui
quest'anno
4
sono 4 anni.
Adesso
sono
5 festeggeremo.
Ad aprile
il 5.
Vabbè, 7 anni si festeggia, no, al quinto, dai.
Come festeggiamo al quinto.
Poi vediamo.
Andiamo per piccoli passi.
Piccoli passi, vabbè. E dopo con te parliamo appunto di questa realtà, anche perché diciamo durante prima iniziale che dopo i colli ha portato fortuna, perché è stato un aumento, no, dei,
sì,
dei iscritti, quindi insomma è stato, no, portato fortuna per certi versi.
Diciamo il COVID ha portato fortuna su questa cosa.
Quindi, che non è
non è male.
Infatti. Allora, andiamo con una canzone. Prima parlavamo con un'altra persona presente a Terno questa volta, con cui ho fatto un'intervista telefonica, di musico, e penso che tutti hanno visto Bella e la Bestia, no? Vi ricordate gli amici quando Lumiere canta davanti a tu stia con noi, c'è, cioè, quel meraviglioso spettacolo, i piatti, bicchieri che, no, cantano. Già un tempo fa un altro musico che insomma penso molto musico è Fast Dance. Chi non ha visto Fast Dance, alzi la mano. No, tutti avete visto, va bene. E tempo fa è morta Iane Cara, che era colei che ha interpretato la ragazza che ballava nell'ultima parte di Fast Dance, e quindi nel 1983, quindi un film un pochino un pochino vecchio, però sempre molto bello. E quindi torniamo, facciamo un salto indietro nel tempo e sentiamo questa canzone What a Thing di Fast Dance, e poi torniamo con i nostri ospiti. A poco. Siamo sotto mondo, così sentite tutta la fine, proprio l'ultimo anche squillo finale, ma andiamo in diretta con i nostri ospiti. Allora, parto da Roberta, perché è il primo libro che hai scritto, mi dicevi, no? Quindi il primo libro che hai scritto questo qua. Allora, il titolo, ricordiamo il titolo,
Il titolo è Una piccola casa, un grande spazio. E poi c'è un sottotitolo che ci tengo a dire, perché il sottotitolo è Il sogno di mio nonno, il suo lungo viaggio. Perché? Perché una piccola casa, un grande spazio è il sogno, cioè volevo puntare già dal titolo al fatto che questo libro tratta sì di una storia di dolore, ma alla fine è una storia di successo, perché è un sogno, la storia di un sogno realizzato. Mio nonno a me raccontava sempre quello che io volevo era una piccola casa che fosse mia e un grande spazio intorno, e è quello che alla fine lui ha realizzato. Per realizzarlo ha dovuto fare quello che viene raccontato nel libro,
emigrare.
Cioè emigrare, sì,
che poi è un problema anche attuale, no, tra virgolette, no,
assolutamente
di tante
sì,
persone.
Sì.
E ma stupido, una copertina, questa foto che c'è, no, di questa persona in bianco, tutta una foto bianca, questa persona che ha in mano una valigia, per dimmi se sbaglio, giusto,
sì,
chiedo.
L'immagine della copertina è questa, sì, c'è un paesaggio con una figura ritagliata nel mezzo, quindi una figura bianca in un paesaggio molto colorato con una valigia. Sì, è chiaramente un'immagine che rimanda al migrante, no? È chiaramente la figura di un migrante, tra l'altro molto somigliante a mio nonno questo. Può avere due significati questo spazio bianco, cioè il fatto che lui appunto non c'è più nel paesaggio perché se n'è andato, no? E, ma anche il bianco è anche il simbolo non solo, cioè, non solo di un'assenza, ma anche di una presenza di quello che lui ha lasciato a me, di quello che lui ha trasmesso a me, una presenza nel senso che lui ora è morto, però ancora c'è. E per me lui è il bianco della, dei sogni, cioè della, dell'innocenza, no? Di un ragazzo che... tramite, seguendo un sogno, no? Correndo dietro a un sogno, è riuscito poi effettivamente a realizzarlo. E infatti vuole essere un messaggio anche per i ragazzi di oggi, no? Cioè seguite, abbiate un sogno, seguite un sogno. Questo è quello che manca, un po' si dice,
sì,
no? Dei ragazzi
dopo
di oggi.
Questa fase di altri sogni che metterò in dieta. Mi descrivi racconto di tuo nonno, no?
Sì.
Hai pensato te a posto di tuo nonno?
Assolutamente.
Ti sei immedesimata in lui.
Il libro è scritto proprio così, cioè nel libro c'è mio nonno, ma ci sono molto anche io. È un io parlo proprio con lui nel libro, quindi lui chiaramente non risponde perché attualmente non c'è più. Anche quando iniziai a scrivere il libro, lui già era morto, quindi mi raccontò la sua storia quando avevo circa 15 anni. Però io iniziai a scriverlo più tardi, molto più tardi, quindi sì, c'è molto di me all'interno del libro perché io parlo con lui, quindi c'è il mio attaccamento con lui e le due figure un po' si sovrappongono, cioè nei suoi sogni ci sono dentro i miei sogni, lui e me in un certo senso, ok? Perché io mi sono ritrovata molto in lui, no? In questa spinta a voler cambiare, che poi è qualcosa di tutti gli adolescenti, cioè ogni adolescente, ogni ragazzo
ha un sogno e vuole cambiare, penso.
Vuole cambiare, sì, non vuole seguire quella strada magari che gli altri decidono per lui, ma buona o cattiva che sia, insomma, vuole farsi una strada che da solo, no? Vuole realizzare, è giusto anche che sia così, cioè realizzare qualcosa da soli. Ritornando un attimo alla copertina,
vai.
C'è una strada fatta nel paesaggio
che si vede poco,
è una strada che passa vicino al migrante, a questa figura del migrante, proprio per dire che lui non ha intrapreso quella strada, ma ne sta costruendo un'altra.
Beh, è bello questa copertina perché dà tanti spunti, no? Sia la figura che Tito. Teniamo a te, ma date passo a Silvia.
Sì.
Allora Silvia, mi hai detto un attimo una prima definizione di Taci, no?
Sì.
Ma andando
più a fondo. Sì, allora,
vai.
In pratica,
vai.
Quindi abbiamo detto che è un'arte marziale, ma è anche una pratica per la salute.
Okay.
E per la prevenzione anche, perché, come dicevo prima, si basa le sue radici nella medicina tradizionale cinese, che è una medicina a tutti gli effetti, cioè a latere della nostra occidentale, e si basa sull'energia. Quindi, praticando una sequenza di movimenti già, diciamo, precisi, quindi da imparare, come un po' i kata per il karate,
ecco,
questo è già più conosciuto, una serie di movimenti già predisposti, fatti con leggerezza, circolarità, usando dalla testa fino ai piedi, quindi usando tutto il corpo, coordinando il tutto con il respiro, che è la parte determinante, e con la concentrazione mentale sul gesto, facendo tutto questo, quindi usando poco il muscolo ma più che altro l'energia, quindi si impara un qualcosa che è un'arte marziale, ma si ha un effetto benefico sulla propria salute a tutti i livelli, dalla postura, dalle articolazioni, quindi va bene anche per persone di una certa età, perché per l'equilibrio, per la centratura, quindi un po' pensiamo allo yoga,
sì,
una
sì.
Centratura più che da fermi, si è, diciamo, una centratura in movimento. Infatti, qualcuno la chiama meditazione in movimento, perché una persona è talmente, una volta che ha imparato la sequenza, è talmente dentro, deve essere concentrata sul gesto lento eccetera, che sta meditando in realtà, è tutto preso dalla cosa che sta facendo. E questo qui ha delle, logicamente, automatismi per un'eventuale arte marziale, se si vuole approfondire. Capito. Infatti Tai Chi Chuan è il suo nome
completo,
perché Chuan è il combattimento, il Tai Chi è il supremo principio, quindi è il combattimento basato sul principio supremo.
Ok, quindi se si ha parte, no, anche nel nome, a parte di combattimento che a parte teorica, diciamo.
È questo quello che a me, diciamo, primo approccio un po' così a caso, come tanti, quello che poi praticandolo viene fuori in effetti è questa completezza, perché completezza perché mente e corpo sono uniti in questo, in questa pratica, e per i cinesi addirittura è la stessa cosa, non è che sono legati fra loro, ma è la stessa, quindi si opera sul corpo, ma per avere anche, diciamo, una ricaduta positiva e benefica anche sulla mente, sul cervello, perché per loro lo yin e lo yang, non so, se no, che formano il Tao, sono due parti, sui nostri due emisferi, destro e sinistro, quindi riequilibrando il corpo si riequilibra la mente.
Non è sbagliato.
E le emozioni, diciamo, ancora. Perché
tu da quanto fai, se ti posso chiedere?
Diciamo, il mio primo approccio fu allo stile yang una ventina d'anni fa. Poi in una palestra che poi chiuse, perché diciamo la palestra centrale era Bastia, io invece sono di Perugia, mi era un po' lontana. Poi invece ho ripreso con un altro maestro, altro zona, più quindi in Torri di Perugia, e ho continuato con quello.
Che poi tu insieme a un'amica che conosciamo, che salutiamo, Assunta, che sta facendo i cappetti con mamma del fidanzato, poi salutiamo perché ho detto, e ti faccio, ti ascolto, adesso domani io ci hai ascoltato, altrimenti ti amo vecchio. No, vabbè, la salutiamo perché grazie a lei che ti ho conosciuto, quindi la saluto e la ringrazio.
Diciamo che in seguito al Tai Chi poi mi sono veramente interessata di tutto quello che può essere non la nostra ginnastica occidentale, che non amo molto, volevo dire, non sono molto sportiva, però lo yoga, il karate, quindi poi tutte, diciamo, arti, perché sono arti alla fine, non sono sport, che si basano sull'energia del corpo, quindi quando l'energia vitale funziona e si è in salute, si ha anche un'altra, si cambiano anche visioni delle cose,
se fosse anche
si
più
cambia
tranquilli.
Le emozioni, ci si centra
qui e ora, no? Qui e ora,
qui e ora,
come
è
famosa fase,
ma in realtà il Tai Chi deriva, è un dal Kung Fu, per carità, è un combattimento, ma con impronte taoiste, quindi è una filosofia di vita, se uno pensa alla se uno conosce, quindi diciamo che è un
poi lo proverò anch'io, va bene, prima proverò anch'io, proverò a insegnare anche a me, va bene,
sì.
Prossimo anno, questa non prossimo anno.
Va bene,
allora andiamo un'altra canzone, un altro master da non musico, Giz. Chi non ha visto Giz, penso che tutti l'hanno visto, e qui è morta anche la ragazza che faceva le femminile con John Travolta, con una voce meravigliosa, quindi sentiamo questo altro meraviglioso musico, e poi tornando in diretta parliamo di Accademia della Forza. Mi racconto un po' quello che ho fatto negli ultimi anni a questa Accademia della Forza, pronti, va bene, a fa poco. Eccoci qua ragazzi, ho sentito questo meraviglioso pezzo di Giz. Allora, torniamo con adesso dico bene il nome, si è detto bene, no?
Alessio.
No, perché ho sbagliato, non ho dubbio, perché con i nomi mi sbaglio, quindi fammi chiedere per sicurezza. Alessio e Christopher, allora, che cos'è questa Accademia della Forza? Per chi oggi vi sente la prima volta, io un po' la storia vostra la conosco, però andate, raccontate un po', no, quando siete nati, come siete nati, e poi come l'attività, e poi andiamo negli ultimi mesi, no? Vai.
L'Accademia della Forza è, diciamo, il corso di scherma laser, che deriva molto dalle discipline di scherma storica e poi delle varie discipline che esistono già. È stata un'unione, una fusione, e quindi è stata creata questa nuova disciplina. L'Accademia della Forza nasce nel 2018, quindi pre-pandemia. Siamo stati un anno, poi dopo arriva la pandemia, e quindi da lì la scuola ha avuto, diciamo, alti e bassi. Poi dopo siamo cresciuti e adesso vantiamo tipo 18 persone.
Oh.
Da quando eravamo partiti.
E a Terni la sera abbiamo letto.
Sempre a Terni. Ci siamo spostati e ci troviamo adesso al circolo della scherma di Terni.
Che come sarei mio e mi dicevi
che è uno, che era uno dei migliori poli schermistici che c'è in, diciamo, in Umbria.
Okay.
Dove c'è anche il campione mondiale Alessio Fogoni.
Un elemento, no? Domani vediamo un ragazzo che, non domani, che domenica, ma insomma, poi si vediamo un ragazzo che poi imparare a qua sparare laser, no? Quindi a spada era sparata, come quella rimessa di Star Wars, per capire.
Sì.
Ok, per capire il tipo di spada.
Il modello è quello.
Il modello è quello, ok. Come si impara poi, no? Cioè, l'allenamento in che consiste, come funziona? Per chi no, arriva e è ignorante in materia, ma può imparare a utilizzare una spada laser.
Allora, l'allenamento è un allenamento molto atletico, dove tu ti basi sull'unione di movimenti sia gambe e braccia. E noi insegniamo l'equilibrio tra i movimenti, perché devi essere coordinato in vari colpi, perché se poi cominci a costruire delle coreografie come quelle dei film, devi essere abbastanza coordinato, perché sbagliando potresti colpire chi sta facendo la coreografia con te. Noi facciamo fare degli esercizi molto schematici affinché imparino sia come si tira una spada, sia come si volteggia una spada e come muoversi nel colpire e volteggiare la spada. Quindi sono abbastanza schematico.
Volteggia la spada, tu dici fa un giro, cioè un giro,
tipo rodeare la spada in aria, okay. Fare dei volteggi,
muoverla dietro la schiena,
farla volare in aria, cioè sono tutti questi movimenti che effettivamente si imparano un po' per volta. Come tanti che sono venuti da noi, sono arrivati subito ganzi e volando spade, sbattendole per terra, rompendo spade non nostre, e quindi rimanendo poi tristi, perché effettivamente sono arrivati tutti.
Anche perché la spada non è gira, penso, no?
La spada è fatta di alluminio,
ok,
con all'interno c'è una batteria, quelle nuove che fanno adesso, sì, sono ricaricabili, okay, con effetti sonori e luci. Io nel corso nostro ne abbiamo 18, quindi possiamo tenere fino a 18-20 ragazzi. E le spade effettivamente sono abbastanza rigide, fatte apposta per i combattimenti, li puoi anche colpire sul muro volendo.
Sì, sì.
E il tubo è fatto apposta di un materiale resistente PVC trasparente, che quando impatti non si rompe.
Ci vuoi aggiungere qualcosa?
La cosa probabilmente più importante che seguiamo a lezione è l'utilizzo di una postura fissa e corretta,
okay,
perché il movimento dei piedi, la postura e l'attenzione all'equilibrio è tutto quello su cui ci fondiamo per gli esercizi di combattimento. Come dice sempre Alessio, se il piede non sta appoggiato bene, tu perdi l'equilibrio, se perdi l'equilibrio cadi o peggio ti arriva una spadata in faccia,
che penso non sia la cosa migliore,
non è piacevole,
può capitare più mai età, insomma, ecco. Quanto dura l'allenamento?
L'allenamento dura 2 ore.
Ok.
Noi facciamo il lunedì, facciamo una volta a settimana, il lunedì dalle 8 fino alle 10 di sera.
Solamente lunedì fate?
Sì, però è un allenamento di Cristo, fare abbastanza costante.
Ok.
Quindi tra riscaldamento, allenamento e poi dopo quei 10 minuti di sfogo per sfogare quella settimana andata male, affinché.
E lunedì è il giorno migliore.
Esatto, lunedì poi è il giorno migliore.
Inizio settimana. Prima diciamo dell'età, no? Dicevi che più piccola di 12 anni.
La più piccola ha 12 anni, però l'età varia a seconda del ragazzo. Cioè,
okay,
se per esempio questa ragazza che viene da noi, ha 12 anni, è molto portata, però ci stanno anche ragazzi un po' meno portati che sono venuti, non si ritrovavano e sono andati avanti. Quindi diciamo che l'età, diciamo, quella migliore sarebbe dai 14 in su.
Perfetto.
Per rendere più chiaro com'è la scherma laser.
Parliamo di Acclamare la Forza, di Star Wars. Allora, ho trovato una cosa. Invece questa musica mettete mentre fanno gli allenamenti. Va bene, no?
Sì, sì, benissimo questo.
Aspettiamo un pochino poi dentro. se no mi sa parecchio uno, quindi la sfumo. Avere abbigliamento, una curiosità mia, avete, c'è abbigliamento in particolare, però diciamo, oppure
costumi.
Costumi oppure si può venire vestiti
allora, no, per gli allenamenti una normale tuta,
okay.
Nei vari eventi che abbiamo fatto anche nell'anno scorso e anche un po' quest'anno, ci sono effettivamente, cioè i ragazzi si vestono
okay.
A tema,
okay.
Perché fare uno spettacolo con i vestiti della saga è molto più bello che con la tuta nera o cose del genere. Quindi sì, c'è anche l'abbigliamento da utilizzare in caso di eventuali eventi.
Mi dicevi che c'è stato questo aumento, per fortuna, no? Di iscritti, sì. Eventi avete fatto da poco, recentemente, o che
allora,
sono in preparazione, o comunque avete fatto
allora
da poco?
Allora, abbiamo fatto un evento a giugno, dalle ragazze, siamo nel Grimorio, sono un'associazione ludica che fanno giochi da tavolo, queste cose così.
Mi passi il contatto, sai?
Dopo ti do contatto anche di loro.
Ho due rischi per i quando poi.
E tramite loro abbiamo fatto questo evento al, si chiama il CLT, che si chiama Vado a vedere Ludi, l'evento, e dove lì abbiamo fatto dei spettacoli e un po' di, diciamo, pubblicità. Poi da lì siamo andati avanti e abbiamo fatto. Dobbiamo fare un evento il 18 al Plum, che è un affitta spazi.
Ah, ok.
Dove lì ci saranno l'evento del retro gaming, i vecchi cabinati dell'anni 80, dove ci saranno anche questi ragazzi dell'associazione del Grimorio, e ci saremo noi che faremo degli eventi, degli spettacoli del genere.
Perfetto, perfetto. Dopo diremo anche i contatti. Allora, se avvicina il Natale, quindi secondo questa ultima puntata per natalizia e anche nel 2022, diciamo un po' a far sentire un po' di, a ricordare che fa un po' a Natale, mancano due settimane, una settimana e penso 4 giorni, 3 giorni, sì. No? Quindi chi deve fare i gare, ragazzi, spiegate, perché poi da fa 20 e 23 trovate l'inferno, cosa che farò io che non fare i gare in 20, quindi parico bene, ragazzo, male. Però sentiamo questa canzone di Mariah Carey, I Want For Kiss My See You, e poi torniamo e poi di ancora TC e di Bia, perché non ho finito, quindi preparati,
Alberto.
A fa poco, vai con Mariah Carey. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, per sentire questa bella canzone di Natale, per ricordarvi che fa un po' Natale, quindi non vi scordate di festeggiarlo bene, oltre che insomma di fare i regali se volete fare i regali per tempo. Torniamo con Roberta, Robby, allora, tanto dopo ci hai, se vuoi qualche pezzo dei libro, se ti va.
Va
sì.
Bene, volentieri.
Dicevi prima, durante la musica, che è diviso in due questo libro, no? Una prima parte e una seconda parte, giusto?
Sì.
In che senso?
Allora, c'è una prima parte che, allora, diciamo intanto che il libro racconta ciò che mi ha raccontato mio nonno, quindi ciò che lui voleva venisse raccontato, ok? Quindi parte dalla sua infanzia, dalla sua, e poi si tratta anche della sua adolescenza, e è la prima parte del libro.
Okay.
Nella seconda parte invece abbiamo proprio il viaggio, cioè quindi il tempo del racconto si dilunga, no? Perché
okay.
Comunque la seconda parte del libro vengono raccontati 3 giorni,
certo.
Effettivamente nella prima parte sono raccontati 18 anni. Ok,
e quindi diversa.
Quindi ecco, mi colpì molto questo, perché in realtà poi non viene raccontato di ciò che accadde poi in Francia, no? Cioè, una volta che lui superò il Monte Bianco, una volta che arrivò lì, sì, la vita fu difficile perché comunque dovette lavorare da straniero, quindi con insomma certi tipi di lavori, che non fu quello della miniera, perché lui non volle andare in miniera, ma vicino a lui comunque c'era un mondo di minatori. Questo è un esempio, no, del
sì,
lavoro
sì.
Tipico del migrante, no? Però mi colpì molto il fatto che comunque lui la parte più sofferente della sua vita non fu questo, il dopo, cioè fu il prima, quello che lui viveva qui, quindi la forte povertà, l'ignoranza anche, no? Lui abitava proprio qui nelle campagne umbre,
okay.
Nelle zone di Gualdosadino, è da lì che partì, e in un piccolo paesino, tra l'altro, che aveva proprio 5 case, e due erano sotto il comune di Gualdo Taddino, due sotto il comune di Fossato di Vigo, quindi un posto proprio dimenticato da Dio.
Poi italiane classiche, no?
Sì. E c'era il sistema mezzadrile, quindi tutto quello che lui... cioè loro erano una famiglia, sì, no? Che aveva un campo, sì, degli animali, una casa, però niente di tutto questo apparteneva a loro, perché nel caso di mio nonno apparteneva alle suore, okay? Quindi alla chiesa, no? Ma poteva appartenere anche comunque a un, sì, padrone, sì, no? E è per questo che lui, il suo sogno era: vorrei una piccola casa, cioè una casa che sia mia, che mi costruisco io e che è qualcosa che mi appartiene, cosa che non aveva mai avuto, no? Quindi il fatto che lui, che tutto appartenesse alle suore, aveva delle conseguenze. Una delle tante conseguenze è che lui a 6 anni doveva andare ogni mattina a portare il latte delle mucche alle suore, quindi con il freddo, con la fatica, con, no, il fatto comunque che poi dopo è iniziata la scuola, quindi ha iniziato anche ad andare a scuola, ma prima doveva farsi un viaggio ben lungo, insomma, per arrivare e portare sempre il latte alle suore a piedi, in un periodo in cui i bambini andavano anche senza scarpe, quindi andavano scalzi, quindi capisci che lui diceva sempre: io avevo un appetito acuto, per dire, per scherzare sul fatto che avesse veramente fame, cioè che quelle persone erano poverissime. Vicino a questa povertà l'ignoranza, una cosa che lui diceva sempre, che una cosa che faceva schifo proprio, parlava di schifo quando parlava di ignoranza, perché comunque, nonostante, dice, tutti ci affamavano, però noi tornavamo sempre a chinare il capo verso il prete, il dottore, no? Quelli che erano considerati, persino il postino, quelli che erano considerati i ricchi, no? del periodo,
ecco. Ma dicevi?
No, dicevo, invece poi un giorno infatti trovò dei ragazzi come lui, più grandi di lui,
okay,
che partivano, e lui si, insomma, non perse occasione, si accodò a loro anche contro la sua famiglia, che invece lo ostacolava. Lui lasciò proprio un biglietto a casa sopra il tavolo dicendo: sono partito, e partì insieme a loro. Poi arrivarono ad Aosta, precisamente lì dovettero pagare una guida alpina, che spesso erano anche personaggi senza scrupoli, certo, che sono un po' i trafficanti di oggi,
infatti,
no?
Stavo usando i balconi, appunto.
Sì, esatto, che prendevano dei soldi, li portavano dall'altra parte, talvolta anche abbandonandoli sul monte. E il gruppo di mio nonno fu un gruppo che fu effettivamente abbandonato. Poi loro fortunatamente riuscirono a trovare la strada e andare dall'altra parte, ma questo non era scontato per molti, che invece rimanevano proprio sul monte, persi, o
certo,
che morivano sotto una bufera o nei crepacci, insomma, i pericoli del monte.
Scrive una storia di tuo nonno, tanto, no? Qual è il insegnamento che ti ha lasciato più importante? Tu mi dicevi, no, ne ha stati tanti, però scrivendo questo libro su tuo nonno, che cosa ti ha lasciato di tanta forza?
Mi ha lasciato un grande sentimento di libertà. Quello che lui mi ha sempre trasmesso è cioè di forza e di libertà, nel senso anche di credere, no, in qualcosa, per quanto lui credere, nel senso, non mi fraintendete, cioè lui si proclamava sempre ateo, ma il suo ateismo era qualcosa di, era più vicino all'anticlericalismo, sì, sì, no, dovendo appunto essendo sempre stato schiavo della chiesa, che lui vedeva come, no, quella che ci affama,
un po' come nemica, no?
ecco, quindi di credere però nella vita proprio, cioè credere proprio che c'è qualcosa, no, intorno a noi, per cui se tu hai fiducia poi riesci a superare qualsiasi monte bianco. E dicevo anche prima, io faccio l'insegnante alle scuole medie e superiori, quindi questo libro non è stato pensato inizialmente per i ragazzi, però effettivamente poi mi resi conto che è la storia di un ragazzo e che è molto vicina a loro, no? E è un messaggio poi di speranza, cioè di credere, no, che qualsiasi monte bianco si possa superare, che no, non c'è un monte bianco solo nella vita,
sono,
cioè,
tanti,
ce ne sono tanti, e ogni volta però si può fare,
si può scalare in monte bianco, no?
Esatto.
Perché per i ragazzi può essere un bel insegnamento, quindi un bel esempio,
sì,
no? Di...
lo è, abbiamo fatto anche, poi questo libro è stato adottato da scuole medie
bello.
E scuole superiori di Gualdo Taddino, non c'era ombra come lettura, e quindi abbiamo fatto anche gli incontri, beh, l'incontro con l'autrice, e mi sono resa conto che, insomma, sono arrivata più in là di quello che pensavo all'inizio, no? E mi sono accorta che veramente questa storia ha toccato il cuore il potere, di alcuni ragazzi.
Potere un po' anche libri, no? Che idea scrittura, uno si riesce a scrivere, no, alcuni puoi, poi qualcosa sì, arriva sempre, no?
Sì, sì. Poi, cioè, se ci penso, il nonno alla fine parlava ai giovani, parlava a me,
sì, sì,
ma non a me, ai giovani in generale, no? Perché io rappresentavo questo.
Dopo
giovani.
Ne leggiamo un pezzettino, no, due o tre pezzettine. Silvia, ti voglio chiedere, quanto difficile siamo agli atti taci, no? Cioè, la difficoltà nell'insegnare agli atti, no? Sta dal punto di vista fisico, quindi far vedere i giusti movimenti, o proprio da un punto di vista puramente mentale. Quindi parliamo di un aspetto mentale, un aspetto anche, no, di movimenti, equilibrio. Qual è la parte più difficile da insegnare?
Allora, a me piace insegnare, devo dire, perché comunque
e questo
vengo...
è già un buon punto di partenza.
vengo anche da lì. Però a me piace, e logicamente ci vuole una certa dedizione, ma io ho notato questo, che insegnando si impara, quindi se lo fa, per carità, è una pratica che si fa anche da soli, magari quotidianamente, ma coinvolgendo altre persone, diciamo passando delle cose che uno conosce perché altri possano magari usufruirne oppure amarlo, è un qualcosa che insegnando io imparo meglio quello che faccio, capisco quello, sembra strano ma mi è capitato anche questo, io insegno un qualcosa, lo capisco meglio, cioè lo capisco da un altro punto di vista, non solo mentale ma me lo approprio, cioè e questo succede anche negli anni, cioè stesse cose e poi ti apre un pochino un mondo, ah questo ecco, serve, capisco meglio quello che faccio. Però ecco, la cosa fondamentale sì, può essere faticoso quando non c'è una ricezione, magari per qualcuno è difficile capire bene la postura, come dicevano loro, in cui è importantissima anche qui, quindi la postura per poter, sempre centratura io la chiamo, ma è quello. E quindi per non tutti è facile entrare subito, qualcuno dice ma io non so respirare, perché il respiro logicamente deve essere basso, più basso possibile per avere un baricentro, se no non cadi oppure no, non
perché
vengono
perché spiega che la sua è importante,
certo. È assoluta, e il segreto, se vogliamo mettere lì, è il respiro. Se uno inizia con il respiro giusto, basso eccetera, ogni gesto, ogni movimento in più è un surplus, però la base diciamo è quello. Qualcuno viene anche solo per trovare una centratura, essere meno ansioso, per dire centratura. Beh. E io sto cercando la pace, la centratura. Diciamo che è la base. Comunque, certe volte, ritornando alla domanda, può essere un po' complicato e lei è un insegnante un pochino faticoso, però ti ripaga, perché poi c'è qualcuno che veramente, ma io stessa magari per imparare a memorizzare, perché quello che è cinestetico non è la memoria mentale, sì, io ero abituata con i libri, magari con l'università, sì, studi, poi ti ritrovi a imparare a memorizzare delle altre cose col corpo, ma se non sei abituato non è così semplice. Quindi chi mette più tempo, chi meno, però l'importante è far proprio queste movenze, questi movimenti, perché te li porti dietro, e è un'arte che poi dura per la vita se ci si entra dentro e si ama.
Tu quanto ti insegni qua? Più già tre volte? No, due volte?
Sì, due volte, okay. Per ora sono sì a Castel del Piano, al centro socioculturale.
Ok, che giorni?
Il lunedì e il mercoledì.
Ah, ok, da che ora?
Dalle 6 alle 8.
Ah, perfetto, quindi due ore di...
Un paio d'ore, sì, anch'io come loro, perché logicamente la prima parte c'è un riscaldamento, che può essere, adesso usando termini, uno stretch, articolazioni, qigong, che è parte del tai chi, nel senso sempre un lavoro sul respiro con i gesti più meno complicato. Il tai chi è tutta invece, come dicevo prima, una sequenza coordinata di movimenti che hanno lo scopo appunto di far fluire l'energia. E la cosa importante, non so se l'ho detta prima, non caricare il cuore. Ecco, no, perché lo fanno, sono in Cina anche gli anziani. Perché tu ti muovi e dai un aiuto alle articolazioni, alla postura, all'equilibrio e tutto, ma non ti viene il fiatone, insomma, è un'arte marziale dolce,
okay.
Ma è concepita così dall'inizio, si basa, cosa strana per un'arte marziale, sulla cedevolezza.
Ah, ok.
Io cedo, cioè non è karate.
Sì, un'arte marziale è una cosa strana.
Ma è marziale, ma è intelligente. Io cedo, ma per poi ricontattare. Io mi difendo, quindi ricontrattacco, benissimo, ma in maniera tipo frusta.
Ah, ok, veloce.
Ma sono dolce, ma cioè dolce, ma è intelligente.
Come età? Come età?
Diciamo che va bene chiunque, non, magari i bambini non vengono, i bambini possono amare più il karate, ho fatto il karate, quindi, ma diciamo in adulto da qualsiasi età, va bene anche per tutti.
Perfetto. Diciamo. Che me la faccia, la parte più difficile all'elemento qual è? Fatene bene la spada, equilibrio,
perché una fa muore le persone. La parte difficile è,
cioè, dentro la sala dici mentre fate,
no, è proprio fa muovere, proprio,
ah, okay,
coordinare, la... coordinare gambe e braccia è quel pezzo più difficile,
e sciogliere i polsi,
e sciogliere i polsi,
sì, ma anche fai... se non sia una cosa che facciamo tutti i giorni,
no, esatto, cioè sciogliere i polsi è che quando utilizzi la spada fai dei movimenti di polso abbastanza continuativi, quindi a un certo momento vedi i ragazzi che si fermano, cambiano mano, fanno quell'altro polso e cambia, perché effettivamente fa volteggi in aria, sì, o dietro le spalle, è sempre questo movimento, quindi è un movimento destro-sinistro del polso.
Il polso si stanca tantissimo, ma anche le spalle, infatti spesso dobbiamo fare esercizi per rinforzare i muscoli delle spalle, altrimenti determinati volteggi non vengono.
Ah, ok, quindi c'è un po' di forza ne...
sì, perché i movimenti sono molto articolati, quindi sono tutti, diciamo, giri a 180 gradi, so, a 360, quindi sono tutti i movimenti spalle e braccia, che però naturalmente non li fai da fermo, perché certo, se devi fare uno scatto lo fai anche in movimento,
e quindi insomma anche qua ci vuole
qui c'è coordinazione,
un po' di forza, ma acquisire un po' di forza,
esatto,
quindi, no? Va bene, ne ho guardato un po' di musica, poi Roberta prepara qualche pagina.
D'accordo.
Io ponti anche gli applausi in diretta web e poi ti faccio sentire.
Va bene.
E così sentiamo qualche pezzo. Ne ho un altro musico di un'altra mia attrice, Whoopi Goldberg, che non ha visto Sister Act e penso un po' tutti, quindi un altro pezzo musicale di questa meravigliosa attrice. A fra poco. Eccoci qua, siamo sottofondo, giustamente facciamo qua su Telemedia gli ospiti, che Whoopi Goldberg è viva, lo precisiamo, perché le ultime canzoni prima come sono tutti morti, quindi, non tutti, però qualcuno, e è viva, vuoi precisare che è viva, salutiamo, se si ascolta è viva, quindi gli auguriamo 100 anni, chiaramente, così lo riportiamo a sfondo, no? A parte battute. Vabbè, sei pronta? Leggiamo qualche,
sì,
sentiamo, vai.
Allora, vi leggo un pezzettino tratto appunto dalla prima parte del libro, pagina 43, quindi siamo ancora agli inizi. Come sentite, io mi rivolgo al nonno.
Ok.
Allora, immagino il forte senso di libertà nelle fresche mattine, quando stavi sull'uscio, pronto a radunare le pecore. Una sensazione di aria fresca che ti porta via per un po' dalla tua vita, vero? Ti penso, sognatore bambino tra quei campi, in cima alle montagne e tra le tue pecore. Ti immagino saziarti di natura e spazi infiniti, di sole. Li rincorrevi le nuvole? E poi, in un attimo, avevi 18 anni e la condizione, ma, era sempre la stessa. Ma non cambiava niente, se non quella tua rabbia, una rabbia che cresceva insieme alla fame di pane e di conoscenza. Era una rabbia sempre verde, ma anche una sorta di senso di colpa. Devi restare qui, renderti utile qui, aiutare la tua famiglia qui, ma lascia stare quei sogni che ti annegheranno. Pensa a sopravvivere, ma a tirare a campare. Maledetta vita, sempre uguale. Maledetto nutrirsi di preghiere e di miseria. Ma dove va quel treno? Cosa c'è dopo la guerra e dopo la dittatura? E dopo quel latte delle tue mucche maledette da portare tutti i giorni alle suore? Perché il campo dove pascolavano non era vostro, ma era loro. Ma dove vanno gli emigranti? E quanto è grande il mondo? Oggi io vedo la tua gabbia. Eri diventato un uomo. Un uomo che non aveva realizzato niente. Ma forse davvero il mondo era così grande da inghiottire? Forse erano soltanto illusioni e chi si sradica dalla sua terra è perduto, perso da questa sciocca febbre di migliorare la sua condizione. Ma sì, non c'è scampo, non c'è via, c'è solo tanta paura, proprio qui, in mezzo al petto. Il tuo spirito avrà urlato nel silenzio dei boschi, i tuoi pugni serrati avranno colpito quella terra, calci alla polvere, sogni di vita, realtà di miseria. Avessi almeno un po' più di pane e un po' più di coraggio. Ecco, mi
aspetta,
mi fermo qui.
Ciao, via, pausa, sono a pausa.
Due minuti di applausi.
No, però
risparmiamo.
No, complimenti, perché c'è molto di cose hai, no? Di cose
molto, sì, sì, c'è, no, molto realtà,
molto vita e hai, sì, no? Anche va emozioni e sentimenti, quindi è una bella sessione. Sì, Valerio, che ascoltavi.
Assolutamente.
Che ti pensi, mentre ascoltavi, che tenevi in mente?
Guarda, facevo quasi il rosso pensando ai magari ai nonni miei, che invece anche loro, dei nonni, vabbè, da parte della mamma, mezzadri, eccetera. Però come l'hanno vissuta, ecco, la differenza, almeno tutti quanti, penso anche la mamma e sorelle, eccetera, con più rassegnazione questa condizione. Magari non avevano, che ne so, le suore, c'era il conte, dall'altra parte, non a Gualdo, però questa cosa di rassegnazione.
Sì, e c'era,
c'è anche abbia,
hai detto la parola giusta, quando io prima parlavo di libertà, era è questo, il nonno parlava proprio di una rassegnazione che lui vedeva intorno a sé, ma che non accettava, non ha mai accettato.
E non è da tutti, questo, questa bella.
E
bella,
questo è l'insegnamento, sì, forte, sì. Perciò io prima parlavo di libertà, no? La libertà di dire, di autoproclamarsi, no? Di dire io sono questo, io voglio questo e io lotto per averlo.
Sì, no. Poi prima di sognare, bravi, no? La capacità di sognare, la possibilità di sognare, no? Perché tu nonno sognava una vita, no? Una, no? Sì. Una vita diversa, no? Praticamente una scena legata a un film, dove c'è, alla fine c'è questa frase che viene detta in questo film.
Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avvicinano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate a sognare.
Parli di sogni, e quindi contiamo. Quindi, no, vedo questo film dove dice questa frase, beh, sognate, perché è importante continuare a sognare.
Sì. Ci tengo a dire, vai, appunto, che è qualcosa di tutti i giovani sognano. Sento molto intorno a me, no, queste idee per cui i giovani di oggi sono più rammolliti, no, rispetto ai giovani di allora, perché i giovani di allora effettivamente, no, avevano fame, quelli di oggi no. In realtà non è così. Io avevo forse queste idee anche io all'inizio, prima di frequentarli davvero, i giovani, no, nel mondo della scuola, così, e mi sono accorta che invece hanno molta fame anche loro, se non fame di pane, ma fame soprattutto di affetti.
Sono vengono ascoltati qualche volta, no? Poi si apre, no, un mondo,
sì,
però è così,
ma ogni,
no,
giovane ha un pezzetto, animale in gabbia,
bravi,
no,
siamo un pezzetto, un po' come noi, penso, abbiamo tutti noi, penso, no,
sì,
quel cassetto di sogni, no, o non è realizzato, che si vuole, quindi
sì.
Allora, andiamo un'altra canzone, poi siamo andati, ragazzi, quasi a fine, torniamo con i contatti, ultime domande, se c'è un'altra parte, voyage, non sapete mai, poi edge, perché ancora siamo in tempo. Altra canzone di Wham e Aste Christmas, sempre in tema Natale, e poi così chi oggi non si ricorda che è Natale, con questo caso si è ricordato, quindi deve andare a fare i rai, no, scherzo. E poi torniamo in diretta web, a fra poco, ragazzi. No, diciamo che qua si fa sentire canzoni di Natale, da domani si sa l'incubo di Natale, no, speriamo di no, sennò mi cadranno a casa, no, scherzo. Natale è una festa tanto bella e importante da passare con le persone a cui si vuole bene. Però abbiamo già un ultimo pezzettino, ti va?
Sì, facciamo.
Così poi facciamo l'ultimo giro finale, vai.
Sì, sì, facciamo un lungo salto e arriviamo a pagina 189, quindi siamo già un po' nella parte finale del testo. E il gruppo di migranti è sul monte, okay, quindi si trova in cima al monte. A ogni passo la spossatezza aumentava. Sudavi e ti sembrava che la valigia pesasse sempre di più, come se ci avessero appoggiato sopra un carico da trasportare. Non potevi sopportarlo. Eri già sfinito per le mancate ore di sonno, per il lungo percorso in salita e per la fame. Ciò che ti mandava ancora avanti era quell'idea che ti andavi ripetendo: sono quasi arrivato, mi salverò, quasi arrivato, ogni passo un passo in meno, sono quasi arrivato. Avevi deciso di pensare che tutto fosse stato calcolato. Eri in riserva, ma volevi illuderti di aver messo abbastanza benzina nel serbatoio per intraprendere tutto intero quel volo. Eppure le tue certezze crollavano, una a una. Concentrato sulla respirazione e sul senso di nausea, tenevi stretta la tua valigia e pregavi che quella sensazione finisse il prima possibile. A un tratto, uno del gruppo dei campani ebbe un malore, si accasciò a terra. La difficoltà a respirare gli causò un terribile mal di testa. Iniziò a gemere e poi a piangere, a premersi le mani sul capo, abbandonò la valigia e stramazzò al suolo. Sarebbe rimasto indietro.
Dovevo e più anche voglia di non averne, sennò di andare avanti, sbaglio.
Sì, tutto il monte fu così.
Va bene, dopo, per sapere come va a finire, comprate
il libro, giustamente. Sì,
bravo.
Così colleghiamo al discorso.
Dove si può trovare il tuo libro?
Allora, il libro si può trovare o alla Libreria Grande di Perugia, quindi qui vicino a noi, oppure a Gualdo Tadino, al Museo dell'Immigrazione Pietro Conti, o alla Libreria Mondadori, sempre a Gualdo Tadino, oppure alla Libreria Fotolibri di Gubbio. Oppure, se volete essere più comodi, online sul sito della casa editrice diademaedizioni.it.
Perfetto. Mentre li scrivi già Tibi, sì, dai.
Non lo so. Rimango vaga.
Perfetto. Se succede, sai.
Se succede.
Vieni qua, Riccio.
Vedo.
Ti aspetto, in bocca al lupo. Contatti, eventi, se avete da qua a gennaio.
Allora, eventi abbiamo il 18, come ho detto prima, il Bloom.
Ok.
Che è un evento che si svolgerà al centro di Terni. E un evento si svolgerà l'8 gennaio, dopo la Befana. Si chiamerà Narniopoli, che è un evento dedicato a Monopoli, dove ci saranno varie, diciamo, tappe dentro la città di Narni, dove ci saremo anche noi che faremo spada laser e faremo provare ai bambini o chi vuole partecipare questa cosa.
Ma ci avete un...
ci saranno vari eventi, saranno vari step come il Monopoli.
Ah, ok.
E ci saremo anche noi.
Non ci saranno soldi, però solamente soldi da distribuire.
No, non ci stanno i soldi, okay. Verranno a giocare e basta.
Vabbè. Ma avete un soldo nel cassetto? Legato a Accademia della Forza.
Allora, io come proprietario dell'Accademia vorrei crescere ancora di più. Questo è già da 4 anni, sono già cresciuto, vorrei crescere ancora di
Perfetto.
Più.
E io, in quanto primo studente, ho come sogno legato all'Accademia della Forza il vedere Alessio arrivare sempre più lontano.
Bello, bella risposta, grande. Poi bocca al lupo e vi aspetto, passate feste. Silvia, contatti e...
Allora,
anche tu sogno nel cassetto, legato a te.
Centro socioculturale Castel del Piano, posso lasciare un numero magari da chiamare su WhatsApp per informazioni. 328 44 14 905, così uno poi sarà richiamato. Un sogno nel cassetto riguardo quello sempre, quello che hanno detto loro, crescere io e crescere magari il numero delle persone.
Adesso che numero siamo? Che numero siamo adesso?
Ma saremo 6-7 persone.
Ok.
Ma da decina via. Dipende poi dai. E c'è stato questo purtroppo buco dal periodo della pandemia. E quindi ecco, persone che venivano prima sono poi insomma con varie problematiche non sono rientrate, però insomma stiamo ricrescendo, rinnovandoci, diciamo.
In bocca al lupo.
Grazie.
Allora, prima di uscire da questa stanza ti risponde però a domanda natalizia, insomma qua non lo siete, non potete fare gli anni natali, chiaramente, ecco. Non mi chiedete soldi, qui ho 70.000 euro, ma non ho 70.000 euro, quindi non mi chiedete a me né a Radio che non c'è. Però se sentite bene potete uscire da questa stanza e chiaramente godervi Natale. No, qua la musica sottofondo, Ponti? Lui ti risponde con una parola, una frase, una frase. Vedete voi quale parola frase utilizzare, pronti, Vedo che c'è Roberta e Silvia che sono traumatizzati, dobbiamo farmi qua dentro fino a fine anno, non ci fanno uscire, vi faccio uscire, promessi.
Grazie.
Ok, pronti, lo vediamo se sottofondo. Aspettate. Non si dicono soldi, questa musica di chi vuoi essere milionario, ma non si dicono soldi. Ah, partiamo da loro, così capite come funziona.
Ho capito bene, scusa.
Guarda loro e poi capisci. Allora, per adesso e per Christopher, indicatemi con una parola, una frase, che cos'è per voi la spada laser. Non è più il copo di cuore, eh?
Per me probabilmente l'inseguire una passione e che posso condividere con dei compagni di corso.
Se sai, puoi festeggiare Natale, scherzo, vai. Ok, grazie, giusto, ragazzi, come.
La spada laser per me è l'allungamento di una passione che voglio che continui a crescere.
Salvo anche tu per uscire questa strada, grazie. In bocca al lupo.
Grazie a te.
Roberto, per te cos'è la scrittura?
Ma ora forse sono influenzata da queste persone che ho intorno, però mi viene in mente la parola.
Vai, puoi dire quello che vuoi.
La parola forza. Mi viene in mente, perché Accademia della Forza, il Tai Chi, la storia di mio nonno, non lo so, mi sento in questo momento molto forte.
Penso che sia una.
E quindi, mi piace. E quindi scrittura è questo, forza. Scrittura e lettura, no? Perché ti dà forza a scrivere, leggere. E boh, non so, in questo momento, grazie a loro, io mi sento la forza.
Grazie, se c'era anche tu, e salutami Sonia. Quando Silvia, per te che cos'è il Tai Chi?
Il Tai Chi è una bella rivoluzione nella vita e il senso di libertà.
Siete salvati, sì, non è così difficile.
Diciamo libertà.
Perfetto, non è avete difficile, no, vabbè, questa è la domanda a scherzo che facciamo sempre a fine puntata, un po' per fare due risate, per stemperare scherzo. Allora, grazie qua, ragazzi, veramente grazie a Silvia, grazie a Roberta, grazie a Christopher, spero che vi siete trovati bene. Buone feste, buon Natale e buone feste, vi aspetto se volete tornare. Anno nuovo, 2023. Io vi lascio con Abba di Mamma Mia, penso.
Mamma mia.
Canzone.
Finiamo in bellezza.
Finiamo in bellezza, bella energica. Vi faccio da parte mia, degli altri ragazzi, da parte dello staff, siamo tutti a qui di buone feste, di buon Natale, di buon anno. Che sia un Natale sereno, che possiate passare con un po' tutte le feste, quelle persone a cui si tiene, a cui si vuole bene, che è già importante. Con me per gli auguri, atti a guinare a tempo, quest'altro di lunedì, ci vediamo un po' lunedì e lunedì 19, e siamo alla frutta, ci vediamo invece il prossimo anno nel 2023. E vi lasciamo quindi con Abba, Mamma Mia. Ancora grazie ragazzi, in bocca al lupo. Alla prossima,
grazie.
Con Siamo alla frutta 2023. Ciao ragazzi!
Ciao a tutti!